Ascolta le mie parole, Signore, intendi il mio lamento, sii attento al mio grido di aiuto, mio Re e mio Dio. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Riconosciamo i nostri peccati. Preghiamo. Ispiraci, o Padre, pensieri e propositi santi e donaci il coraggio di attuarli. E poiché non possiamo esistere senza di Te, fa che viviamo secondo la Tua volontà. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Il serpente era il più astuto di tutti gli animali selvatici che Dio aveva fatto e disse alla donna: «È vero che Dio ha detto: non dovete mangiare di alcun albero del giardino?» Rispose la donna al serpente: «Dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino, Dio ha detto: non dovete mangiarne e non lo dovete toccare, altrimenti morirete». Ma il serpente disse alla donna: «Non morirete affatto, anzi, Dio sa che il giorno in cui voi ne mangiaste si aprirebbero i vostri occhi e sareste come Dio, conoscendo il bene e il male». Allora la donna vide che l'albero era buono da mangiare, gradevole agli occhi e desiderabile per acquistare saggezza. Prese del suo frutto e ne mangiò. Poi ne diede anche al marito, che era con lei, e anche egli ne mangiò. Allora si aprirono gli occhi di tutti e due e conobbero di essere nudi. Intrecciarono foglie di fico e se ne fecero cinture.
Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria.
Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria.
Quest'acqua avrà di nuovo sete, e chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria.
Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai farisei: c'era un uomo ricco che indossava vestiti di porpora e di lino finissimo, e ogni giorno si dava lauti banchetti. Un povero di nome Lazzaro stava alla sua porta, coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola del ricco, ma erano i cani che venivano a leccare le sue piaghe. Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli accanto ad Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. Stando negli inferi tra i tormenti, alzò gli occhi e vide di lontano Abramo e Lazzaro accanto a lui. Allora, gridando, disse: «Padre Abramo, abbi pietà di me, e manda Lazzaro a intingere nell'acqua la punta del dito e a bagnarmi la lingua, perché soffro terribilmente in questa fiamma». Ma Abramo rispose: «Figlio, ricordati che nella vita tu hai ricevuto i tuoi beni e Lazzaro i suoi mali. Ma ora in questo modo lui è consolato, tu invece sei in mezzo ai tormenti. Per di più, tra noi e voi è stato fissato un grande abisso. Coloro che di qui vogliono passare a voi non possono, né di lì possono giungere fino a noi. E quello replicò: allora, padre, ti prego di mandare Lazzaro a casa di mio padre, perché ho 5 fratelli. Li ammonisca severamente perché non vengano anch'essi in questo luogo di tormento. Ma Abramo rispose: hanno Mosè i profeti, ascoltino loro. Lui replicò: no, padre Abramo, ma se dei morti qualcuno andrà da loro, si convertiranno. Abramo rispose: se non ascoltano Mosè i profeti, non saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai morti. Parola del Signore. Cioè, come a dire che se uno non coglie la parola di Dio che è nella sua vita, questi sono Mosè i profeti, no? Cioè la parola che Dio mette nella storia degli uomini, se uno non sa cogliere la parola di Dio nella sua vita di tutti i giorni e nella storia che gli succede in fondo, intorno, neanche se uno risuscitasse dai morti, che vuol dire neanche se uno ti venisse a tirare i piedi dall'inferno, ma soprattutto vuol dire neanche se Cristo è risorto, tu ci credi, se non l'hai trovato nella tua vita, se non l'hai trovato nella parola di Dio disseminata nelle parole degli uomini. È una cosa enorme quella che diceva la parabola. Allora, noi stiamo in realtà gustando, ascoltando e gustando quello che uomini di qualche migliaio di anni fa coglievano dalla vita, perché queste cose qui sono evidenti, no? Vedete che non c'è niente di soprannaturale, di strano. In questi racconti di Genesi è evidente che sono degli uomini che sperimentano la separazione da persone care attraverso la morte, che si amano tra uomini e donne, che hanno la gioia, la difficoltà di educare i figli, che vedono attorno a loro la violenza, la menzogna, si chiedono da dove viene il male, come mai l'uomo ha dentro di sé una tentazione, e affrontano appunto queste domande della vita raccontando queste cose, cercando un senso a queste cose, e così Dio parla loro. Allora, prendiamo il foglio, guardate l'ultima frase di ieri, che è il versetto 2,25, cioè l'ultimo versetto del capitolo 2 di Genesi, e poi parte il 3,1, il serpente era il più astuto che abbiamo letto stasera, no? Quel versetto finale: ora tutti e due erano nudi, l'uomo e sua moglie, e non provavano vergogna. Questo versetto ha un compito di transizione tra la prima parte del racconto, la creazione dell'uomo e la donna che abbiamo visto, e la prova o la tentazione, il peccato, no? Allora, la frase vuol dire che per la prima volta l'uomo e la donna sono insieme in questa specie di innocenza sottolineata dalla nudità, che vivono senza vergogna. E immaginate che anche allora, come per noi, chi scriveva concepiva invece la nudità era segno infamante, no? E addirittura il segno dell'esclusione, del castigo. Amos dice: denuderò le vostre donne, no? Lo dice agli ingiusti, a chi ruba, vi metterò nudi. Cioè, tra noi la nudità è appunto un'offesa, una violenza, un'esposizione, appunto, no? Qui invece la nudità è vissuta come splendore, come innocenza. Adamo ed Eva ormai sono lì, il Signore Dio ha finito il suo compito e adesso l'uomo e la donna devono affrontare le prove della vita, no? Devono esercitare la loro libertà. Mentre essi sono lì soli nel giardino, perché dico fa la transizione? Perché il diavolo, il demonio, si chiama in ebraico è Arum, che vuol dire astuto o nudo. Quindi loro erano nudi e non provavano vergogna. Il diavolo era un animale, il serpente era un animale nudo o astuto. In questo senso dico la frase fa da collegamento, questo gioco di parole, no? Che collega la nudità col serpente. Allora, mentre Adamo ed Eva si trovano soli nel giardino, affidati alla loro libertà, appare il serpente. Non si sa da dove viene, trasformato in un tentatore non si sa come, dal momento che vi ricordate, il serpente faceva parte degli animali creati da Dio e a cui Adamo aveva dato un nome, no? Certamente non è una divinità, perché è una creatura di Dio, e tuttavia si impone una domanda: da dove viene? Che domanda sta dietro qui, no? È quella che ci facciamo tutti i giorni quando sentiamo certe cose o quando scopriamo di essere così cattivi, no? Si dice: ma da dove viene il male? Da dove è venuto il serpente, no? L'enigma dell'origine del male è così posto e accompagnerà per sempre l'umanità. L'umanità si chiederà sempre: ma perché c'è il male? Ora, nel mondo antico il serpente, perché nasce la curiosità di sapere perché lo scrittore ha introdotto questa figura del serpente, e nel mondo antico aveva un'infinità, una molteplicità di sensi. Per esempio, il serpente mostruoso che fa la guardia all'albero della vita era un tema nella cultura accadica babilonese. Oppure nella storia di Gilgamesh c'è il serpente che è rivale dell'uomo, invidioso dell'uomo. Sapete che Gilgamesh sta cercando il farmaco di immortalità. Il serpente gli va dietro e quando lui si distrae gli ruba la pianta della vita, no? Quindi sono tutti temi che questi conoscevano, no? Quindi questa rivalità tra il serpente e l'uomo, tra la parola di Dio e la tentazione del serpente, viene appunto da queste concezioni. Oppure il serpente mostro dei mari, figura del caos. Oppure il serpente simbolo fallico della potenza sessuale, che era legato al culto della luna, altro tema, no? Oppure come in Egitto, dove l'elmo del faraone è sormontato da un cobra che protegge il principe, no? E quindi nelle mitologie antiche il serpente ha un ruolo molto vario, che è sempre ambivalente: animale portatore di morte e simbolo di fecondità. Ed è comunque sempre una figura concorrente, concorrente rispetto all'uomo e concorrente rispetto a Dio. E qui appunto la figura è concorrente al Dio creatore, no? Vedete, il lettore moderno non conosce tutti questi significati, però il testo, anche preso così, ha tutto il suo senso, no? Perché il testo non spiega da dove viene il serpente, da dove viene il male, però osserva che è già lì, è lì, e che la sua parola è leggermente diversa da quella di Dio. È astuto, appunto. Non è che dice il contrario. Prende le parole di Dio e le cambia, sembra leggermente, no? E chi ha scritto sta roba qui ha una psicologia e una teologia dietro, appunto, che noi sogniamo, no? Cioè è come se questo serpente, in quello che dice, fosse un doppio dell'uomo, la proiezione della tentazione che l'uomo ha in se stesso. Cioè chi fa questa descrizione sa benissimo che noi siamo un po' doppi, che abbiamo dentro di noi una maniera di interpretare le cose ambigua. Ecco, questo lo fa proiettando quella parte di me che stravolge un po' le cose, che legge le cose di comodo, che pensa male degli altri, eccetera. Sta parte qui la proietta nel serpente, appunto, no? Che è un doppio dell'uomo, in qualche maniera. E infatti la furbizia del serpente consiste nel fatto che lui legge in una certa maniera le parole di Dio. La tentazione riguarda infatti ciò che Dio ci ha detto. Sentite, guardate il testo. È vero che Dio ha detto non dovete mangiare di alcun albero del giardino? No, sappiamo che non ha detto così, ha detto potete mangiare di tutti gli alberi, meno dell'albero della conoscenza del bene e del male, dell'albero della vita e conoscenza. Fa come il bambino, no? Gli ho detto che in casa può toccare tutto, ma non quella roba lì. E lui ti dice subito, la mamma mi ha detto di non toccare niente. No, chi ha detto niente? Ha detto di non toccare quella roba lì. Cioè, il diavolo ingrandisce la proibizione di Dio, no? Cioè, fa risultare che Dio è geloso, che ti proibisce tutto. E in questo senso, non è la parola di Dio che parla, ma è il Dio che l'uomo si costruisce. È la divinità che l'uomo immagina, pretendendo di porsi lui sui suoi desideri al posto di Dio, mangiando l'albero della conoscenza del bene e del male, no? Quindi è un processo di idolatria, di proiezione di sé. Noi mettiamo addosso a Dio i nostri desideri e quindi facciamo un'immagine perversa di Dio. Cioè questo è il processo della tentazione, cioè della costruzione del peccato, no? Il peccato è sempre una falsificazione di Dio, è un'immagine falsa di Dio che spinge il desiderio a fare il male, appunto, giustificandolo, ovviamente, non sarebbe neanche il male. Quindi la tentazione abile del serpente si insinua nella forma di una domanda che cancella la generosità di Dio, il dono generoso di Dio, per mettere in luce la proibizione assoluta: non mangerete di nessun albero del giardino, che non è vero. Cioè l'idea anche che molte persone, anche i nostri ragazzi un po' si fanno, che la Chiesa proibisce, che il prete è l'uomo che dice sempre di no, che la religione è negativa, che se vuoi godere la vita devi stare alla larga della Chiesa. Quest'idea è giocata su questa immagine, no? Che la parola di Dio proibisce, ti impedisce. Tu vai a cercare la felicità che lì ti è impedita, hai capito? È quello che avviene con la mamma e il papà, no? Quando nell'adolescenza ci si stacca, si dice, ma tutto quello che dice papà e mamma è tutto sbagliato, si va a cercare la felicità da un'altra parte. È questo gioco della libertà, appunto, che è tentata di mangiare l'albero a conoscenza del bene e del male, no? Di provare tutto, di non fidarsi del fatto che la mamma dice no, quella roba lì non è buona, non provarla, ti fa solo male, no? E poi sulla risposta della donna, vedete come risponde la donna, no, non è che Dio ci ha detto così, ma lui però, il diavolo riprende insinuando la sfiducia in Dio, no? non soltanto non morirete, ma sarete come Dio e i vostri cuori si apriranno. Quindi dice una mezza verità, gli occhi si apriranno, è una mezza menzogna, perché in realtà non saranno come Dio, ma scopriranno la loro nudità e la loro impotenza. Vi dico solo ancora un paio di cose su questa abilità, su questa furbizia del serpente. Il tentatore attacca l'uomo proprio attraverso colei che Dio aveva posto al suo fianco come suo aiuto. Bell'aiuto, dice il raccontatore, no? L'altra cosa che mi pare così bella in questo racconto, profonda, vedete come Eva traduce la tentazione in tre dimensioni bellissime, che sono tre dimensioni del desiderio, della bocca, degli occhi e dell'intelligenza, che sono le qualità fondamentali del piacere della vita, del gusto della vita, del conoscere, ma che qui vengono messe a servizio di un progetto che si oppone alla parola di Dio. Allora, così si chiude il racconto, si aprirono i loro occhi, certo che si aprirono, ma conobbero di essere nudi. Il racconto era iniziato che erano nudi e non provavano vergogna. Adesso scoprono di essere nudi, nudi per la morte, appunto, poi sentiremo, vedremo le conseguenze del peccato nel brano che leggeremo domani, però fermiamoci su questa struttura della tentazione del peccato che mi pare molto suggestiva, no? Non vi viene in mente, guardando l'immagine dell'albero della croce, no? Perché questo tema dell'albero, del giardino, poi a Pasqua viene tutto ripreso, no? Gesù viene sepolto nel giardino, la resurrezione nel giardino, no? Il nuovo Adamo. Non so se vi ricordate quel testo di Esodo dove ci sono i serpenti che fanno morire coi loro morsi velenosi. E Mosè dice di alzare in alto un albero di bronzo, no? Che salva dal morso dei serpenti. E chi guarderà l'albero sarà salvo. È un po' mitologico, no, il testo. Però pensate cosa vuol dire guardare l'albero della croce al posto del serpente che, guardando l'albero, dice: no, guarda che l'albero è il luogo dell'invidia di Dio, della diffidenza di Dio. Noi siamo salvati dal guardare l'albero della croce, perché sulla croce c'è l'uomo che si è fidato di Dio, no? Invece del serpente, della tentazione, della sfiducia in Dio, c'è l'uomo della fede, no? Ha avuto nella morte fede in Dio, si è affidato a Lui. E la salvezza viene guardando la croce, no? Dall'albero della vita all'albero della croce. È tutto il tema della Bibbia, no? Per finire, ma vedete che le cose non finirebbero mai, il frutto dell'albero della croce, l'Eucaristia, che è il pane e il vino, gustate e vedete com'è buono il Signore. Appunto è un frutto da mangiare, bello da vedere, perché uno che dà la vita è bello da vedere ed è buono da mangiare. E si aprirono gli occhi. Luca 24, quando i discepoli a Emmaus si chiedono come mai è morto, speravamo, no? rileggendo il senso di tutta sta storia dell'albero della vita, dell'albero della... si aprirono loro gli occhi. E vedete che la Bibbia si apre con Genesi, con la tentazione, con Genesi 3, dove si aprirono gli occhi, videro di essere nudi e sono schiavi della morte, si chiude con l'ultimo dei sinottici, con l'ultimo capitolo, 24, racconto di Emmaus, si aprirono gli occhi e lo riconobbero.
Come bello, Signore, vivere da fratelli. Come bello, Signore, vivere da fratelli. Come bello vivere da fratelli. Come bello vivere da fratelli. Allora dà il Signore vita e benedizione, allora dai il Signore.